Buonasera a tutte e tutti, siamo qua in diretta dai microfoni di Radio Sherwood con un ospite che da queste parti insomma è una faccia nota, quindi non ha bisogno di grandi presentazioni, Andrea Fumagalli, docente all'Università di Pavia e membro del collettivo di Effimera. Allora, noi ci stiamo preparando al dibattito che avrà luogo dopo sul secondo palco del festival, ma facciamo ora un'intervista che va un pochino a fare la summa del sapere sull'economia e la finanza, perlomeno dall'ultimo decennio a questa parte. Quindi, insomma, in un quarto d'ora ce la caviamo senza problemi. Allora, la prima domanda che io volevo farti in quanto attento osservatore delle tendenze economiche, ma anche delle lotte politiche da cui in qualche modo queste tendenze economiche derivano nel bene e soprattutto ultimamente nel male. Noi abbiamo visto due grandi spartiacque storici nell'ultimo, perlomeno negli ultimi 15 anni, insomma. Il primo è stato quello della crisi finanziaria del 2008, in cui in qualche modo, anche nel modo di parlare, si diceva prima della crisi, dopo la crisi, insomma, è rimasto nella memoria collettiva. E adesso chiaramente la crisi pandemica nella quale siamo ancora immersi. In quest'arco di tempo, quali sono state le tendenze, se noi ci guardiamo indietro, da questo punto a quest'altro punto, tra questi due spartiacque storici, che secondo te sono più degne di nota e che bisogna tenere d'occhio?
Ma credo che, innanzitutto, un ringraziamento a tutti e a tutti. Grazie per l'ospitalità. Credo che la crisi del 2007-2008 abbia evidenziato come quel processo di finanziarizzazione che doveva garantire una certa stabilità basato su un certo ordine economico, un ordine economico che possiamo riassumere adesso in maniera molto tranchant: supremazia dei mercati finanziari, capacità dei mercati finanziari di svolgere attività redistributive, peggiorando la distribuzione del reddito, ma nel contempo dando linfa all'attività, a nuove forme del processo di accumulazione. Beh, la crisi del 2007-2008 ha segnato in un certo senso uno stop verso questa tendenza delle magnifiche sorti progressive della globalizzazione e della finanziarizzazione, già messi in crisi anche dai movimenti precedenti della crisi del 2007. Oggi, quest'anno, è inutile dirlo, è il ventennale del G8 di Genova e di tutto quel movimento alter global che ha caratterizzato quegli anni. Si è cercato di rispondere a quella crisi, soprattutto all'interno dell'Europa, attraverso le politiche di austerity e attraverso l'imposizione e una accelerazione dei processi di sfruttamento del lavoro, di smantellamento del welfare pubblico, di politiche fiscali regressive, che però non hanno dato i risultati sperati e non potevano darli, ed era nell'ordine delle cose che non potessero ottenere questi risultati, per cui si è cercato di porre rimedio attraverso politiche espansive monetarie, le politiche del quantitative easing. Ha iniziato la Federal Reserve già con l'elezione di Obama nel 2008 e poi, con un certo ritardo, anche la Banca Centrale Europea sotto la direzione di Draghi, che nel 2010-2011, all'indomani della crisi dei debiti sovrani e soprattutto dopo che i tentativi di opposizione rappresentati essenzialmente dalla Grecia sono stati zittiti, si è proceduto a politiche monetarie espansive cercando di ricreare quelle condizioni perché i mercati finanziari, che potevano ottenere quell'enorme liquidità dovuta alla creazione di moneta grazie alle politiche monetarie espansive, potessero recuperare quel ruolo di dispensatore di risorse sulla base delle gerarchie economiche dell'epoca. Questo è stato un passaggio importante che credo che pochi sarebbe da valutare adesso a posteriori, perché le sono di poi ovviamente sono piene le forze, si sa di più, ecco, insomma. Adesso non volevo citare l'Ariosto, ma non mi è venuta bene, ma è stato importante perché questo passaggio tra il 2007-2008 e l'uscita di quella crisi qui ha favorito nuovi meccanismi, nuove direzioni nel processo di accumulazione e di creazione di profitto. È nato e si è sviluppato in maniera stabile quello che oggi definiamo il capitalismo delle piattaforme. Termine che prima della crisi del 2007-2008 non veniva assolutamente utilizzato, né poteva essere utilizzato. C'era stato un processo di innovazione tecnologica molto forte dovuta al paradigma digitale, eccetera, ma lo sviluppo di queste nuove tecnologie legate agli algoritmi, legate all'industria dei big data, legate al controllo delle forme di comunicazione, far sì che la vita venisse messa direttamente a valore e non tramite l'attività lavorativa come era il capitalismo cognitivo del decennio precedente, ecco, questa crisi ha evidenziato questo passaggio. La situazione pandemica, io preferirei chiamarla sindemica forse, no? Perché è collegata anche ai meccanismi di sfruttamento delle risorse e di espropriazione che il capitalismo, grazie alle piattaforme, è in grado di fare in maniera sempre più pervasiva, ha fatto capire che questo è un meccanismo di sviluppo, di accumulazione basato essenzialmente sul ruolo primario della finanza, non era comunque sufficientemente adeguato per quelle che erano le esigenze dei settori trainanti l'accumulazione capitalistica globale. E qui assistiamo a una nuova svolta nella politica economica. Se l'uscita della crisi del 2007-2008 è stata una politica monetaria espansiva, oggi l'uscita della crisi dell'emergenza sanitaria può essere caratterizzato dalla ripresa di una politica espansiva di tipo fiscale, esattamente l'opposto di quello che erano state le politiche d'austerity all'indomani del 2007-2008, che hanno contrassegnato e hanno stabilizzato un rapporto di potere tra capitale e lavoro, tra fasce della popolazione meno abbienti e fasce della popolazione più ricche, sempre minoritarie e sempre più concentrate, diciamo. E qui è da vedere cosa succede adesso, perché questo è l'effetto di queste politiche fiscali espansive. Consideriamo il piano di Biden, che è stato approvato giusto pochi giorni fa, di 1.200 miliardi di dollari per la ripresa dell'economia statunitense, il piano Next Generation Europe e i vari piani nazionali di resilienza e di ripresa che stanno per essere approvati a livello europeo, dovrebbero favorire una politica fiscale espansiva che però ha delle connotazioni completamente diverse da quella che i libri di testo economici definiscono politica fiscale espansiva, ovvero un intervento di spesa pubblica statale, di finanziamento degli investimenti e di sostegno al reddito. Il Recovery Plan e il PNR di cui oggi stiamo discutendo segnano una svolta nel tipo di politica fiscale espansiva. Lo Stato, e in questo caso l'Europa, ricorre ai mercati finanziari per finanziare piani di investimento pubblico, ma lascia la gestione e la governance di questi investimenti alle imprese private e soprattutto alle grandi corporation che si sono arricchite proprio grazie alla situazione pandemica. Oggi le 5 società maggiormente capitalizzate nella borsa di Wall Street, quelle che sono note sotto l'acronimo GAFAM, Google, Alphabet, Microsoft, Facebook e Amazon, per intenderci, hanno ormai una capacità di condizionamento e di organizzazione delle tipologie lavorative di portata inusuale nella storia del capitalismo da Adamo Smith ad oggi, di fatto. E questo è possibile perché queste società hanno usufruito di politiche fiscali nei confronti dei redditi da impresa molto favorevoli e adesso possono usufruire degli investimenti con soldi pubblici che vanno a finanziare i processi di accumulazione privata. Non voglio anticipare delle cose che magari di cui potremo parlare dopo, ma il piano nazionale di resilienza e di ripresa italiano, così come quello degli altri paesi europei, sono caratterizzati in una filosofia dell'intervento pubblico che va sotto il nome di New Public Management, cioè che significa applicare i criteri dell'efficientismo privato e neoliberale alla gestione di soldi pubblici. Non è niente di nuovo. La regola del capitalismo è sempre stato: quando ci sono dei guadagni e dei profitti, questi vengono privatizzati. Quando ci sono delle perdite, queste vengono socializzate.
Bene, sei stato chiarissimo nel delineare le condizioni oggettive non particolarmente favorevoli nelle quali ci troviamo, però giustamente anche, io so per tua impostazione, hai sempre tenuto presente anche il versante soggettivo, in particolare il versante soggettivo delle lotte che si contrappongono poi a questo tipo di tendenze che, come tu benissimo dicevi, sono tendenze all'aumento delle disuguaglianze economiche ma anche sociali nel senso più ampio, insomma. Per cui noi, da questo stesso spartiacque della crisi finanziaria del 2007-2008, abbiamo visto emergere tutti i vari movimenti degli Occupy, abbiamo visto tutta una serie di lotte sul posto di lavoro qua in Italia, in particolare quelle della logistica, dei rider, ma insomma in tutti i settori, e abbiamo visto anche un affermarsi molto netto, un riaffermarsi delle lotte al punto di riproduzione. Se pensiamo nel 2019, da un lato c'erano tutte le lotte alla popolazione surplus in tantissimi paesi, dal Nord Africa alla Francia, all'America Latina, e dall'altro lato c'è stato questo forte spinta da parte degli scioperi climatici e di non una di meno i movimenti transfemministi. Allora, secondo la tua prospettiva, qual è un modo di vedere le connessioni tra tutte queste varie mobilitazioni e qual è, insomma, le possibilità di andare ad aumentarli e da aumentare queste stesse connessioni in modo da uscire dalla crisi in cui ci troviamo in un modo piuttosto che nell'altro?
Ma oggi la situazione credo che sia caratterizzata da un'elevatissima complessità anche dal punto di vista dell'espressione delle diverse eterogenee soggettività che si muovono a livello globale. C'è un paradosso che stiamo vivendo. La globalizzazione sembrava, o almeno è stata ritenuta tale, da creare forme di omogenizzazione nell'organizzazione dello sfruttamento del capitale sul lavoro, per cui le modalità del lavoro in Italia, parliamo il lavoro dei migranti, il lavoro delle donne, il lavoro nella logistica, ma anche il lavoro più tradizionalmente inteso delle fabbriche manifatturiere, diventava non troppo dissimile dalle condizioni di lavoro in Sud America, nei paesi cosiddetti di nuova industrializzazione, pensiamo alla Cina, all'India, la stessa Russia. Però questo livello di omogeneizzazione nelle condizioni dello sfruttamento ha dato origine a un'eterogeneità di soggettività. Questo credo che sia un punto problematico, perché è necessario un processo di ricomposizione. È un azzardo quello che sto dicendo, nel senso che se i movimenti post crisi 2008-2009, pensiamo ai movimenti spagnoli del 15M, pensiamo al movimento degli Indignados, pensiamo a Occupy Wall Street, pensiamo anche ai movimenti dei paesi del Nord Africa, dalla Tunisia all'Egitto, alla Turchia, eccetera, eccetera, hanno tentato di ricomporre all'interno di un quadro di rivolte di lotta contro le condizioni che vivono in quel momento. Beh, oggi credo che ci troviamo di fronte agli albori di nuove forme di conflitto. Queste nuove forme di conflitto sono più particolareggiate, più specifiche, e sono forme di conflitto che non interessano soltanto il mondo del lavoro, ma interessano la vita nella sua complessità. E abbiamo i movimenti per i diritti civili del movimento LGTB, i movimenti transfemministi, che non sono movimenti solo per i diritti civili, sono anche movimenti di carattere di rivendicazione economica e di autodeterminazione economica. Abbiamo i movimenti in alcuni paesi, pensiamo a quello che sta succedendo nel Cile recentemente, che hanno a che fare anche con le modalità di governance di un processo costituente. Pensiamo alle lotte più specificamente del lavoro che hanno interessato i Gilets Jaunes in Francia, i movimenti della logistica in Italia e altri movimenti che si muovono, per esempio, sul discorso del diritto al reddito e del basic income, che si sono sviluppati negli Stati Uniti, nel Canada, ma anche nel Nord Europa. Ora, qui siamo in una fase embrionale, perché ci sono tutta una serie di pullazioni di soggettività in lotta che necessitano una ricomposizione. Il problema è che il soggetto rivoluzionario, se possiamo usare ancora questa espressione, è un soggetto differenziato e molteplice e richiede quindi degli elementi di ricomposizione. Io personalmente credo che oggi, se si deve ragionare in questi termini, un elemento comune, pur nella diversità delle forme di espressione, anche di partenze, di condizioni, che va dal lavoro migrante al lavoro cognitivo ipersfruttato, alle lotte degli indigeni, e a tutto quel magma, quella marea che oggi vediamo, sia una lotta per un nuovo tipo di welfare. E intendo il welfare non nel senso anglosassone del termine, così come la tradizione europea ce l'ha importato, diciamo, ma nel senso latinoamericano del termine, il bienestar, lo stare bene. Lo stare bene significa essere padroni della propria vita e avere il diritto alla scelta della propria vita. I movimenti femministi sono all'avanguardia da questo punto di vista, perché quando parlano di reddito di autodeterminazione intendono proprio creare le possibilità perché ogni donna, in primis, rispetto alla violenza economica e alla violenza maschile, ma anche ogni uomo maschio, possa avere tutte quelle possibilità per autodeterminarsi sulla base che sono quelle che sono le sue soggettività e la propria ricchezza che ognuno di noi ha nel proprio agire. È una lotta contro l'individualismo e l'individualismo comportamentale che riconosce l'individualità delle persone all'interno di una sfera solidale cooperativa. Oggi il capitalismo delle piattaforme, che è, diciamo, il modello di organizzazione, di estrazione di valore dominante a tutte le latitudini del globo, sfrutta la cooperazione sociale e la nostra compartecipazione alle relazioni, i soldi che fanno Amazon, che fa Facebook, che fa Google, eccetera, sono basati sul fatto che noi siamo i primi produttori del loro valore. Noi siamo persone ricche. Si ritorna un po' il discorso che si diceva ai tempi della Medei, che il precario non è la precarietà non è una condizione da sfigato, è una condizione di ricchezza che deve farsi valere, deve riconquistare quegli strumenti perché questa sua potenzialità possa liberamente, in maniera autodeterminata, esprimersi. Ecco, oggi le lotte sul welfare sono la frontiera che noi credo dovremmo agire. E allora qui si pone la questione che non apro adesso perché richiederebbe molto tempo: qual è il tipo di welfare che vogliamo, che desideriamo e che ci permette di autodeterminarci le nostre scelte e di vivere bene, nel senso del benestar, di non essere depressi? È indicativo che nelle mobilitazioni cilene degli ultimi tempi è diventato molto noto e ha fatto colpo questo slogan: non è depressione ma è capitalismo. Ci fanno pensare che il Covid, la pandemia, ci porta all'individualismo e alla depressione, perché vogliono farci distolgere dal fatto che questa situazione è figlia e diretta conseguenza del modello di accumulazione e di sviluppo che oggi è dominante e che non viene messo in discussione.
Bene, sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Il tempo è giunto per muoverci verso il dibattito. Di conseguenza io mi unisco con Andrea a ringraziare tutte le realtà che come sempre rendono possibile questo festival e invito tutti quanti a spostarsi assieme a noi verso il secondo palco. Grazie mille Andrea e a presto su questi schermi.
Un saluto a tutti e a tutti.